Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere.
Eh già, questa mattina inauguriamo uno spazio, una bellissima collaborazione con il Rotary d'Ora di Torino, con un'analisi costante di quello che è, di quello che sono gli argomenti di carattere più tecnico a volte, più generico in altri casi, con alcuni esperti che proprio al Rotary sono affiliati e che hanno scelto di dare il loro contributo al servizio di chi ci sta ascoltando in questa mattinata insieme. Stamattina abbiamo Davide Magnaguagno, che è analista finanziario, con il quale andiamo a toccare un argomento molto caro e ne abbiamo già parlato abbondantemente nelle notizie delle prime pagine di questa mattina. Davide, buona giornata.
Buona giornata a te e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Allora Davide, sicuramente il tema Brexit è un tema che fa muovere l'attenzione ancora dopo quasi 10 giorni dal referendum, fa muovere l'attenzione di moltissimi verso la comprensione di quella che è la situazione principale, di cosa sta succedendo e quali sono soprattutto le conseguenze. Sicuramente la prima reazione, la reazione immediata dopo la Brexit è stato un crollo totale di quelli che sono i mercati finanziari. Qual è stata, ci puoi descrivere dal tuo occhio tecnico quella che è stata la situazione dopo Brexit e quelli che sono gli scenari a cui stiamo andando incontro?
Sì, l'abbiamo visto tutti, come hai detto te, la reazione immediata dei mercati è stata di panico. I mercati sono molto emotivi e quindi quando si trovano di fronte all'incertezza e il voto dell'uscita dall'Unione Europea, del Regno Unito, crea molta incertezza perché non si sa bene che cosa potrà succedere da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. E quindi quando c'è molta incertezza i mercati scendono, vanno a cercare gli investimenti più sicuri, per cui abbiamo visto le borse crollare, la sterlina crollare, mentre l'oro ha preso vigore, ha recuperato e salito, la stessa cosa per il Bund tedesco, i titoli di Stato, le obbligazioni tedesche, che sono considerate il rifugio sicuro. Poi però, dopo un primo momento di emotività, quindi dopo i primi 2 giorni, venerdì e lunedì, si torna un attimino a ragionare e quindi tutto sommato un pensiero che possono aver fatto tutti è che ad oggi non è cambiato un granché e per cui i mercati piano piano si sono ripresi, hanno avuto anche rassicurazioni dalle istituzioni, quindi l'Unione Europea, anche le banche centrali hanno rassicurato i mercati che piano piano si sono ripresi. Ti dicevo prima, c'è incertezza perché il voto, l'esito del referendum è semplicemente un'espressione del desiderio del popolo. Il popolo inglese ha detto a maggioranza che vuole uscire dall'Unione Europea, però non vuol dire che da il giorno dopo l'Inghilterra, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Adesso toccherà al Parlamento fare questa richiesta all'Unione Europea e si andrà avanti con un trattato che potrebbe durare anche 2 anni. Quindi è da qui che nasce un po' l'incertezza che purtroppo ci terrà compagnia per i prossimi mesi.
Ecco Davide, parlavi prima di mercato emotivo nei primi 2 giorni, ma c'è qualcuno che ha determinato questo movimento emotivo, chiamiamolo così, dei mercati? Piccoli risparmiatori o speculatori? A chi possiamo rivolgerci per questo grande spostamento del mercato finanziario mondiale in quei giorni?
Ma questa di solito è comunque la reazione che hanno i mercati in ogni situazione di crisi o comunque di panico. I piccoli risparmiatori sicuramente possono fare solo una piccolissima parte di quello che è la reazione dei mercati, quindi è più legato probabilmente a grandi risparmiatori, a banche, a hedge fund che comunque devono muovere grandi capitali e in certi momenti lo fanno anche in maniera abbastanza importante e vigorosa. Poi sicuramente in questa occasione c'è stata anche una grossa partecipazione della speculazione, ecco. Infatti abbiamo visto, come dicevo prima, alcuni giorni dopo, quando anche le banche centrali europee soprattutto sono intervenute per cercare di tenere a freno questa speculazione, che le cose sono tornate alla normalità.
Ecco Davide, ma Londra resterà ancora la capitale finanziaria europea e come tra le borse più importanti del mondo?
Questa è una domanda alla quale la risposta non è semplice. Io credo che per il momento Londra manterrà il suo ruolo di riferimento nel mercato finanziario europeo. È anche vero che probabilmente l'Europa dovrà trovare una nuova piazza che faccia da riferimento al proprio mercato finanziario. E quindi da qui nasce, come dicevo prima, la parte la fase dell'incertezza, cioè bisognerà capire come andranno avanti i trattati e gli accordi tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea e come l'Unione Europea cercherà di muoversi in questa direzione. Quindi ovviamente oggi è difficile da fare delle previsioni in questo senso. Ripeto, per il primo periodo Londra credo che manterrà il suo ruolo, anche perché comunque per almeno un paio d'anni virtualmente la Gran Bretagna è ancora all'interno dell'Unione Europea.
Certo.
Quindi sarà un percorso graduale e piano piano si riuscirà a capire come si evolveranno le situazioni.
Beh, anche Davide, perché di fatto la Borsa di Londra è proprietaria anche della Borsa di Milano e di altre borse, quindi per comprendere quelle che saranno le conseguenze bisognerà aspettare questo biennio, giusto?
Sì, quello sicuramente sì. Poi diciamo il fatto che la Borsa di Londra sia proprietaria della Borsa italiana, fondamentalmente le borse sono come delle società per azioni, anche loro. La Borsa di Londra gestisce il mercato degli scambi. Diciamo che ormai è diventato un mercato virtuale. Una volta ci si trovava in una sede fisica, in alcune occasioni si trovava addirittura proprio in un mercato, parlando di anni, diciamo centinaia di anni fa. Oggi invece i mercati sono diventati virtuali. La Borsa di Londra è una società per azioni che quindi gestisce gli scambi e possiede anche la Borsa italiana che gestisce gli scambi di Milano. Ma anche qui non credo che ci siano saranno grandi variazioni o grandi conseguenze da questo punto di vista. Però ripeto, oggi siamo ancora in una fase di forte incertezza dovuta soprattutto a decisioni che spettano a determinate persone, determinate realtà e che non sono prevedibili in questo momento.
Certo, ma se dovessi dare dei consigli per i risparmiatori che comunque devono vivere il day by day, quindi muoversi nel mondo del mercato anche in questo biennio, quali sono i consigli?
Ma allora io posso dare tre consigli, che sono i consigli che do a tutte le persone che mi seguono, a tutti i miei clienti. Io ecco, faccio una piccola precisazione, prima hai detto che sono un analista finanziario, in realtà sono diciamo meno di un analista finanziario, sono un consulente finanziario,
quindi ecco.
Non faccio analisi, mi occupo di più di avere delle persone, quindi di avere rapporti con la clientela, con le persone, consigliandogli e suggerendo quelle che possono essere le strategie o comunque il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi di vita. Ti dicevo, potrei dare tre semplici regolette. La prima è quella di pianificare. L'investimento non è una gara a tempo, non bisogna, diciamo, non è una speculazione. L'investimento va fatto ragionando nel tempo, ragionando per obiettivi e per orizzonti temporali, il che vuol dire che quando un risparmiatore decide di investire deve avere ben chiaro in mente che cosa vuole fare, quanto tempo ha a disposizione per questi soldi, quali sono le risorse disponibili e quindi da lì poi andare a creare quello che può essere il proprio portafoglio, il proprio investimento. Facendo in questo modo anche le oscillazioni di mercati, anche quello che abbiamo visto in questi giorni, che tra l'altro sui maggiori mercati è già praticamente rientrato, cioè le discese di venerdì e lunedì sono già state praticamente assorbite un po' da tutti i maggiori mercati, Londra, gli Stati Uniti, il mercato mondiale in generale. Dicevo, facendo in questo modo anche queste oscillazioni diventano, non vorrei dire una routine, ma comunque una cosa che una tempesta che ci passa sopra senza lasciare strascichi. Un altro suggerimento che mi sento di dare ai risparmiatori è quello di diversificare i propri investimenti, suddividere i propri risparmi in diverse attività finanziarie, quindi non concentrare tutto in un unico settore, in un'unica attività finanziaria, ma suddividerlo in tutte quelle che possono essere gli strumenti a disposizione, quindi sicuramente i depositi, le valute, le azioni, le obbligazioni, materie prime, cioè fare un discorso molto, molto ampio. Questo permette di diluire enormemente il rischio collegato ad ogni singolo investimento. E l'ultimo suggerimento che mi sento di dare è quello comunque di chiedere sempre consiglio a un professionista esperto, un consulente finanziario, il professionista della banca. Questo perché anche chi ha le capacità per fare le cose da solo, chi ha le competenze per poter lavorare da solo, in situazioni diciamo come quelle che abbiamo appena vissuto, come quelle che purtroppo ci saranno anche nei prossimi anni, è emotivamente coinvolto e quindi questo a volte fa fare degli errori o fa fare delle scelte non corrette. Quindi queste sono secondo me le tre regole, le tre suggerimenti che mi consiglio di dare alle persone.
E Davide, ma il tuo lavoro dopo Brexit ha avuto delle conseguenze? È cambiato di fatto in qualche cosa?
No, il mio lavoro non è cambiato. Ovviamente in quei giorni è stato forse un po' più intenso perché ho ricevuto telefonate per diciamo persone che volevano essere rassicurati sulla propria situazione, sui propri investimenti, anch'io mi sono prodigato nel cercare di dare qualche informazione in più, però fondamentalmente il mio lavoro non è cambiato e non credo che cambierà rispetto a quello che era il pre-Brexit. Credo che se dovesse cambiare negli anni cambierà, ma non relativamente a quella che è stata l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.
Benissimo, io tra l'altro Davide vorrei segnalare ai nostri ascoltatori che possono continuare a seguirti con le consulenze le consulenze finanziarie attraverso il tuo sito e la pagina Facebook.
Sì, ti ringrazio di avermi dato questa possibilità. Effettivamente ho un sito internet che aggiorno, quindi dove metto quelle che sono le mie considerazioni e alcuni suggerimenti. Se posso dare
certo.
Ecco. Grazie, www.davidemagnaguagno.it e poi sono presente sui social più famosi, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, sempre cercando Davide Magnaguagno come nominativo.
Ecco, e allora abbiamo tutti i riferimenti per continuare a frequentarti, ad incontrarti e a seguirti in rete e noi speriamo di continuare anche questa bellissima collaborazione con Rotary Dora per dare un servizio a chi ci ascolta per qualche consiglio su come navigare meglio nella quotidianità della vita. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
A risentirci a presto. DavideMagnaguagno.it, il suo sito. E ci risentiamo a presto. Grazie a Rotary Dora per questa collaborazione. A risentirci a presto.
www.primaradio.it